percorso di Lectio, che come spero vedremo alla fine di oggi, non è la fine della riflessione su questa faccenda, anzi. Il testo che abbiamo oggi, vorrei concentrarmi sul testo subito, poi magari dico due cose invece in generale su tutto il percorso alla fine, ma il testo che abbiamo oggi è, secondo me, personalmente, bellissimo ovviamente, ma è un testo abbastanza particolare, perché è un capitolo, il capitolo 12 dell'Apocalisse. Ora, io non so bene che rapporto avete voi con questo testo, questo libro, perché l'Apocalisse è un libro molto strano e che gode di pessima fama, per cui, siccome si dice sempre l'Apocalisse è difficile, l'Apocalisse è complicato, è simbolico, così, l'ottimo risultato è che il 90% dei credenti non l'hanno mai letta, cioè non ci si sono mai nemmeno provati, perché dice no, ma quello è difficile, no? Allora, è chiaro che in un certo senso è difficile, ma è difficile perché non è un libro narrativo, non racconta una storia, no? Però, per esempio, chiunque si sia occupato a livello di giochi di internet, di film, di fumetti, di adventure, l'Apocalisse la capisce benissimo, perché l'Apocalisse è adventure, cioè ha una struttura assolutamente da avventura, con un obiettivo e con tutte le cose che succedono per raggiungere quell'obiettivo, più o meno imprevedibili, più o meno strampalate, più o meno inaspettate, ma se poi ragioni capisci che avevi tutti gli elementi per poterle affrontare. Gira. Dato che non ti viene in mente niente, no? Che uno debba fare di fronte a un dragone con sette teste, con sette cani, perché ti sembra una favola, dici, ma cosa vorrà dire? No. Allora, il problema è che è sbagliato leggere la Bibbia in questo modo, sia sul Vangelo che sull'Apocalisse, non si legge così, no? Cioè, la domanda da fare alla Bibbia non è che cosa dice che devo fare, no? E nemmeno quale storia mi racconta, è vero che Gesù ha fatto i miracoli, è vero che Lazzaro è risuscitato, non sono queste quale domande, no? La domanda è sempre quale scenario interiore questo testo mi sta raccontando, no? Qual è storia dell'umanità con Dio, che cosa mi sta dicendo di come io sono dentro, di come il mondo è intorno a me e di quali sono i criteri per campare in un modo un po' più umano e un po' più contento, un po' meno triste di quello in cui normalmente campo, no? E questo ovviamente si può dire dicendo il mondo è così, tu sei così, cioè dei contenuti diretti, si può dire dicendo se tutti quelli che hanno fame fossero saziati il mondo sarebbe più allegro, cioè con dei contenuti etici, oppure si può raccontare con il genere letterario dell'adventure e della fantascienza, dove in realtà dietro la fantascienza c'è il quadro di quello che è il disegno di Dio sulla storia. Non so se riesco a spiegarmi, quindi in un certo senso è difficile, in un altro certo senso è molto meno difficile, perché è molto più divertente, molto meno palloso, e che uno deve prendere un po' il ritmo di questa storia qua, il genere letterario, entrare nel film e farsi pigliare dal fascino del film per vedere quello che il film racconta, no? La cosa un po' difficile è questa, che noi di fronte a un testo scritto non caschiamo nel film normalmente, no? Perché appunto siamo abituati che i film si vedono e non si leggono, e il vero problema dell'Apocalisse è cascare dentro questo film, no? Farci portare dall'onda di queste immagini. L'Apocalisse è organizzato, tra l'altro, da questo punto di vista l'Apocalisse è un andamento veramente filmico, cioè c'è proprio un ritmo assolutamente cinematografico, cioè si parte da un caso concreto, e da questo caso concreto vengono fuori, da questa storia singola vengono fuori riflessioni sulla totalità delle storie, esattamente come spesso accade nei film. Diciamo, la questione che attraversa tutta l'Apocalisse è esattamente la questione di cui ci siamo abbastanza occupati fino adesso, cioè Giovanni ha questo problema che è molto nostro, adesso io lo traduco, come dire, in termini che Giovanni l'Evangelista non avrebbe usato, però che è anche un problema molto nostro. Lui dice: il Signore Gesù è venuto, è morto, è risuscitato, noi siamo salvi, ma qua ci sono due problemi. Uno, perché non tutti hanno capito E nella fattispecie, perché la sinagoga, il mondo ebraico dal quale Gesù è venuto, che è proprio stato la culla di tutta questa faccenda, sono quelli che sono più incavolati e hanno capito meno, no? Perché proprio quelli da cui Gesù è uscito non hanno capito niente. E come facciamo noi che li vogliamo bene, che li conosciamo, che siamo dei loro, no? Che siamo come loro, a separarci da questo pezzo di noi? Bella domanda. E quindi Gesù è venuto, è morto e risuscitato perché alcuni non capiscono. Come fanno a non capire? È così chiaro, no? E secondo, Gesù è venuto, è morto e risuscitato, vabbè, ci sono alcuni che sono tonti e non capiscono, ma adesso cosa dobbiamo fare? Cosa succede? Qual è il finale del film? Allora, queste qui sono le due domande dell'Apocalisse. Scusatemi, sono due domande estremamente moderne, profondamente nostre. Allora, faccio due premesse di ordine generale che servono appunto per capire la questione, il genere letterario, il ritmo, perché di per sé la cosa che bisognerebbe fare sarebbe leggere tutta l'Apocalisse, i 20-21 capitoli, leggerla di fila, vedere il film, non chiedersi su ogni immagine cosa vuol dire questo simbolo, che cosa significa questo numero, perché se, è come se tu di fronte a un film ti metti lì, no? Buñuel, che era un regista simbolista, cioè che usava moltissimi simboli nei suoi film, scocciato dalle domande dei critici su cosa significa questo simbolo, cosa significa quest'altro, ebbe a dire che in una delle sue migliori opere, La Via Lattea, più di metà delle cose che sembravano dei simboli che aveva messo non volevano dire niente, erano per fare esercitare i critici a interpretarli, e che stava raccogliendo tutti i significati che i critici attribuivano per divertirsi a vedere che cosa aveva detto senza saperlo, no? Allora, noi siamo esattamente così rispetto all'Apocalisse, no? Invece di sentire il suono, diciamo, ma le sette teste del drago cosa rappresentano? Le tre corna, le due bestie, no? E così ci perdiamo il gusto, no? Perché nel frattempo il film va avanti e noi non lo vediamo più. Allora, di per sé la cosa da fare sarebbe di leggere dal capitolo 1-21 senza farsi nessuna domanda su cosa vuol dire, ma, come dire, chiudendo gli occhi, proiettando sulle palpebre quello che sentiamo, no? E poi allora leggere il capitolo 12 e fermarci su quello. Ok, non lo possiamo fare. E dunque sono costretta a due premesse, a due premesse non in linguaggio fantascientifico, filmico, di adventure, ma in linguaggio concettuale, perché così me la cavo prima, no? Paradossalmente noi ragioniamo meglio con le idee che non con le immagini, no? Allora, le due premesse sono queste. Ci sono due grandi temi che per Giovanni sono decisivi, cioè quando Giovanni, scrivendo nell'Apocalisse, si pone le due domande che dicevo prima, il suo problema, quando dice Gesù è venuto, è morto e risuscitato, sono due gli aspetti che lui sottolinea, e sono l'obbedienza e la giustificazione, cioè, traduco, perché sono i due temi che sono sviluppati dalle lettere cattoliche, cioè che sono, come dire, ciò che era già chiaro ai cristiani a cui Giovanni scriveva, ciò che avevano già capito dell'esperienza di Gesù fin dall'inizio, erano questi due temi qua, quindi lui ce li ha chiari come quelli che vivevano con lui. E quando lui dice Gesù è venuto, è morto e risuscitato, vuol dire nel modo in cui l'abbiamo capito questi due temi qua, e dunque le domande partono da lì in poi. Allora, questi due temi, che potremmo chiamare l'obbedienza e la giustificazione, dovremmo un po' capirli. Adesso io faccio una specie di riassunto in cartoni animati, cioè molto poco teologico, ma spero chiaro. Il tema dell'obbedienza è questo, quello che si trova anche in San Paolo, quando si dice che tutti ce l'abbiamo nelle orecchie, Gesù fu obbediente fino alla morte di croce, eccetera. E noi normalmente leggiamo questa faccenda come l'obbedienza, nel senso che c'è un comando e uno obbedisce, no? E se c'è un comando e tu non fai quello che quel comando dice, è la disobbedienza, no? Questo qua sarebbe la lettura moralistica, non funziona così, cioè non era questa l'idea. L'idea era che, lo traduco con termini del nostro secolo, l'obbedienza fondamentale a cui siamo chiamati è l'obbedienza alla pienezza dell'immagine di Dio che è in noi. Cioè, gli ebrei hanno molto chiaro tutta la storia della salvezza: noi siamo creati con l'immagine di Dio dentro di noi, secondo il racconto di Genesi, con il soffio dello spirito, e dunque noi siamo fatti bene. Tante volte abbiamo detto la grazia originaria prima del peccato originario, eccetera, no? Poi noi ci siamo concentrati negli ultimi 5 secoli soprattutto sul tema del peccato, E ci siamo persi sto pezzo, cioè che noi di per sé siamo fatti bene, ci abbiamo dentro di noi un'immagine di Dio che è indelebile, che è incancellabile, tanto più se siamo battezzati nella morte e risurrezione di Cristo, ci abbiamo quello che ci hanno insegnato al catechismo, si chiama il carattere, che non si può grattare via, cioè non c'è modo di raschiarlo. Non ci si può sbattezzare, i sacramenti che imprimono il carattere non sono annullabili. Allora, noi siamo fatti bene, abbiamo dentro di noi l'immagine di Dio impressa in modo indelebile, è noi. Non è una cosa che viene da fuori, un ordine, un regolamento, è noi, no? E noi questa cosa lo sappiamo benissimo per via dei nostri desideri. Cioè, per via che nel 90% della nostra vita noi siamo dentro di una taglia più grande rispetto al vestito che la nostra vita è. Noi ci abbiamo sempre una misura in più, no? Ci abbiamo sempre in gola una nostalgia del cielo, no? Cioè qualche cosa per cui, per esempio, siamo perennemente insoddisfatti. E c'è pochissimo nella vita che ci dia una soddisfazione radicale, piena, totale. Ora è chiaro che di questa faccenda dell'essere radicalmente insoddisfatti ci si può fare molte cose diverse, come in tutto nella vita. Si può farla diventare l'origine della propria acidità permanente, si può farla diventare l'origine della diffidenza rispetto a tutto, come nel libro di Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità, niente soddisfa. Si può diventare cinici, oppure si può riconoscerla come il segno dell'immagine di Dio in noi, e come abbiamo a lungo ragionato in questi anni, percorrere il proprio desiderio, tentare di essere all'altezza del proprio desiderio, o per dirla in modo più teologico, tentare di essere l'immagine di Dio che siamo, o di diventare l'immagine di Dio che siamo. L'obbedienza è questa roba qua, l'obbedienza a sé, ma non al sé che ci è disponibile, al sé psichico, al sé cosciente, a quello che io so di me, no? Ma l'obbedienza a questa dinamica perenne di diventare l'immagine di Dio che siamo, no? Al muoversi alla ricerca della propria verità più profonda, del proprio desiderio più profondo, e dunque di seguire, di continuare a generare la verità dell'immagine di Dio che siamo. E questo è il motivo per cui Dio ci ha creati secondo Genesi. Guardate che pensarla così o non pensarla così, vivere e organizzare la propria vita secondo questo, con questa fiducia fondamentale che siamo fatti bene e con e abitando la nostra insoddisfazione in questo modo, oppure essere pessimisti su noi stessi, giudicare noi stessi, avere degli scrupoli, abitare la nostra insoddisfazione come acidità, eccetera eccetera, questo fa la differenza tra essere credenti e non essere credenti, cioè, non è un optional, e non è che uno è credente se va a messa e non è credente se non ci va. Non è un dato giuridico. Essere credenti significa stare dentro la propria dinamica di obbedienza all'immagine di Dio che è in noi. Essere non credenti significa non scommettere mai sul fatto che dentro di noi c'è una verità che possiamo diventare e che c'è un'obbedienza a qualche altra cosa da compiere. Si chiama idolatria. Sono riuscita a spiegarmi abbastanza chiaramente? Allora, questo qui è il tema dell'obbedienza. Quando Giovanni dice, Gesù, quando Paolo dice Gesù fu obbediente fino alla morte di croce, ciò che dice è che Gesù è stato in pienezza, in modo assoluto, è diventato il figlio che era. Non è diventato il figlio nel senso che prima non lo era, eh? È diventato il figlio che era, cioè l'assunzione dell'umanità che ha compiuto ha conformato in lui il percorso dell'umanità a diventare perfettamente congrua a quell'immagine di figlio che era. Per questo noi diciamo che in Gesù siamo fatti figli. La dico in modo approssimativo. Dio ci crea così, il Padre ci crea così, e il Figlio divinizza il percorso. Cioè non solo c'è un desiderio di Dio Padre che ci mette dentro l'immagine di Dio e poi starebbe teoricamente lì a guardare dicendo mo vediamo se questi ce la fanno, toppato, ah sbagliato, no no, oppure sì, bravino bravino, fuocherello, vai vai, no? Ma il disegno d'amore del padre che ci fa così come intenzionalità, nell'incarnazione del figlio viene assunto tutto il tempo che serve per compiere questa cosa. Per questo il figlio è la pienezza di questo, non la pienezza nel senso che ci aveva 100 punti in più, la pienezza perché assume tutto il percorso che serve. Ci sono?
Come uno si deve sentire, se deve essere così.
Non ho capito, scusa Giuse.
Come si deve sentire?
Bene, come si deve sentire? No, nel senso.
È grosso.
È una cosa grossa, dici. Sì, è una cosa grossa, però è come dire, è proprio un'altra cosa rispetto a una logica giuridica o moralistica, no? Il problema è che noi non abbiamo la fatica di essere noi, di vivere la nostra vita, di essere più o meno contenti, di voler bene a qualcuno, cioè di organizzarci e in più. Non si sa bene che cosa, una serie di robe da fare per essere credenti, no? Ma noi abbiamo dentro la nostra esistenza, nelle cose grosse ma normali, cioè voler bene a quelli che si amano, decidere come comportarsi di fronte a chi ti tratta male, cercare di essere contento, sono cose grosse, no? Ma sono anche le nostre cose, non è che la nostra vita è fatta di altre cose che di quelle lì, no? Star bene, star male, come vivo il mio star bene o il mio star male, la salute, la malattia, l'allegria, la tristezza, le cose che ci succedono e come io sto lì dentro, no? Quelle cose lì. Ecco, questa cosa qui non è che poi c'è un'altra roba che sarebbe essere credenti, o un modo tipico di fare queste cose da credenti che uno deve mettersi lì a scervellarsi, dice come si comporta un credente su questa roba. No, questa roba qui è da fare dentro all'idea che facendo questo noi compiamo la nostra obbedienza, possiamo compiere la nostra obbedienza all'immagine di Dio che è posta in noi, che non c'è un'altra cosa da fare. Quindi secondo me è proprio una roba grande, no? Il secondo tema, che è quello che si chiama tecnicamente della giustificazione, è quello che, anche qui faccio una traduzione un po' da cartoni animati, se no non finisco più, che riguarda il fatto, no? Come funziona sta roba qui rispetto al fatto che noi abbiamo peccato o pecchiamo, no? Allora Gesù con la sua morte ci giustifica. Pensate a tutte le cose che abbiamo nell'orecchio, no? Il riscatto, l'espiazione, no? Come se ci fosse un Dio padre con la bava alla bocca, no? Che vuole il sangue, no? In pagamento del fatto che si è offeso, no? E Gesù, che va bene, l'unico giusto, viene sacrificato, agnello sacrificale, per pagare sto prezzo che qualcuno doveva pur pagare, no? Allora, non è che funziona così, no? Funziona che in origine Dio Padre ha questo disegno di immagine di Dio che pone in noi e nel mondo con la creazione, e questo è come se fosse un puzzle, no? E a un certo punto qualcuno dà un pugno dentro il puzzle, no? I pezzi ci sono tutti, ma il disegno non si capisce più. E sempre della serie cartoni animati, Gesù è il coperchio della scatola, eh? C'è il modello del disegno, che uno, cioè, fare un puzzle senza guardare il disegno è tostissima, no? Se già c'hai lì il coperchio della scatola con il disegno sopra, ci va un po' di fatica a cercare i pezzi, ma insomma ti regoli un po' meglio. Ecco, Gesù costituisce la condizione di possibilità per cui il puzzle, no? La giustificazione sarebbe il puzzle che si ricostituisce, no? Che in qualche modo diventa di nuovo il disegno originario che era, no? In questo senso Gesù è il giudizio di Dio sul mondo, eh? Non nel senso del giudizio che viene lì e dice tu giusto, tu sbagliato, tu buono, tu cattivo, no? Ma il giudizio su Dio sul mondo, perché è il criterio che ti fa vedere come dovrebbe essere il puzzle, no? Ti dice questo è il disegno, eh? Se tu hai messo tutti i pezzi al contrario, cioè, ti rendi conto che non era quello lì, cioè non si capisce niente, è un disegno brutto, no? In qualche modo
noi lo sappiamo anche questo molto bene, perché noi tutti abbiamo da qualche parte la speranza che ci sia un momento in cui, un momento magari alla fine del mondo, in cui i conti tornino, no? Cioè uno c'ha questa sensazione che quello che vede intorno a sé, le ingiustizie, la violenza, la propria fatica spesso delusa o così, che ci sia un punto in cui, vedi, tutto va al posto suo, no? E si vede, cioè si vede chi ha faticato e chi no, no? Perché se no, ragazzi, che fregatura, insomma, no? Cioè noi abbiamo questo desiderio che i conti tornino. La giustificazione in Cristo sarebbe che Dio dice che in Gesù Cristo i conti tornano, ma con un trucco strepitoso: tornano per tutti. Cioè noi abbiamo un modo di fare i conti per cui se tolgo da una parte, per avere sempre la stessa somma, devo aggiungere dall'altra, no? Noi abbiamo questo modo che se uno vince l'altro perde, non so come dire. Il mistero della giustificazione in Cristo è che tutti sommano, e cioè che il disegno finale fa sì che i conti tornano, e tornano per tutti in positivo, cioè esattamente come ciascuno spererebbe per sé. Che uno dice, vabbè, vorrei che i conti tornassero, nel senso che quando mi sono impegnato, quando ho fatto del mio meglio, così, il risultato corrisponde alla mia fatica. Vabbè, quando ho fatto un po' di casino, no, mica me la piglierete per tutto, cioè, fatemi un po' di sconto, no? Ecco, noi su di noi vorremmo che fosse così, cioè che il nostro bene mostrasse la pienezza del suo risultato e che i nostri errori fossero un po' aggiustati, no? Non proprio... In genere sugli altri ragioniamo al contrario, il loro bene, vabbè, è il minimo che dovevano fare, cioè essere persone oneste è il minimo, no? Però quello lì è un violento, quello lì è un ladro, quello lì è così, così, cioè ci sarà un giorno che pagano, no? Ecco, la giustificazione di Dio funziona esattamente al contrario, cioè tutti tornano secondo il criterio che funziona a me, ma non solo, ma io non mi sentirò offeso da questo, no? Sarò contento. Che il bene di tutti sia moltiplicato, che il male di tutti sia colmato. Allora, questi due sono le due comprensioni che Giovanni ha molto chiare scrivendo l'Apocalisse quanto alla venuta del Signore Gesù, spiegato in formato di cartone animato: l'obbedienza e la giustificazione. Ok, allora arriviamo al testo di cui ci dobbiamo occupare, che leggo velocemente. Non vi preoccupate di ogni singolo passaggio, poi ne parliamo, ma sentite la musica che è bellissima. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Michele è lo stesso posto a guardia del giardino dell'Eden, Cioè, è chiaro che l'angelo con la spada fiammeggiante che chiude il paradiso è lo stesso che combatte contro il drago, no? Cioè Giovanni ha in testa tutto quello che noi oggi chiamiamo l'Antico Testamento, quindi lo costruisce bene, no? Il grande drago, il serpente antico, non avessimo capito il riferimento al paradiso terrestre, insiste. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, non c'è più posto per lui in cielo, viene precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra o mare, e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Ora, quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso della donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservavano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù, e si fermò sulla spiaggia del mare. La visione continua nel capitolo dopo, ma noi ci fermiamo a questo capitolo per darvi una chiave di lettura, poi magari se volete a caso vi divertite a leggere il capitolo seguente. Letto così non so che effetto vi faccia, molto filmografico, uno dice beh, ma chissà cosa vorrà dire. Invece vedrete che con due o tre chiavi si capisce proprio, è plateale, molto, il senso è molto chiaro. Poi molti dei particolari ci sfuggono perché magari sono legati alla cultura di Giovanni, ma in fondo non sono così importanti, no? È come se in un film uno invece di seguire la storia guarda qual è la foggia delle giacche degli attori e dice ma queste sono fuori moda. Certo, se il film è stato girato 20 anni fa le giacche sono fuori moda, ma il fondamentale non è la foggia delle giacche, no? È la storia del film. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, innanzitutto inizia dicendo nel cielo, attenzione a questa cosa del cielo, poi ne riparliamo, c'è questo gioco tra cielo e terra molto grosso. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. È carino perché fino qui nell'Apocalisse, fino al capitolo 11, Giovanni ha visioni, qui smettono le visioni e cominciano i segni, e questo è il primo dei segni. Allora, per Giovanni il segno è, nel suo linguaggio, come nel suo Vangelo, i segni che Gesù compie sono i modi in cui Dio si prende cura della storia. È una cosa che capiamo benissimo, no? Quando diciamo questa cosa è un segno, diciamo esattamente questo, c'è lo zampino di Dio, no? Cioè questo Dio non sta a guardare la storia così dicendo vediamo se questi ce la fanno o non ce la fanno, ma truca, no? Gioca a barando, quindi ci mette in questa agone, in questa battaglia che è la storia, ma poi dopo dà segni, cioè interviene, fa la spintina, ci passa quattro assi sotto banco perché così ce la possiamo fare, no? Per essere certo che ce la facciamo. E questo segno è il primo dei segni che Giovanni racconta, no? Il testo è famoso, forse non abbiamo mai letto l'Apocalisse, ma sicuramente questa immagine della donna vestita di sole con la luna sotto i piedi, sul capo una corona di 12 stelle, ce l'abbiamo in mente, con un'aggiunta che è tipica delle statue, pensateci un attimo, schiaccia il serpente. Cioè nelle statue della Madonna spessissimo è rappresentata con la corona di stelle, la luna e sotto il serpente, che spesso non è rappresentato come un serpente ma come un drago, cioè cosa fa la rappresentazione popolare e artistica così delle nostre chiese, cosa ha fatto nella tradizione? Ha preso questa immagine, l'ha applicata a Maria e ha collassato con la parola di Genesi che dice il tuo calcagno schiaccerà la testa, no? E quindi ha fatto l'operazione che Giovanni voleva, ha messo insieme questo testo con Genesi e l'ha applicato a Maria. Ora qui la grande questione è: ma questa donna di cui è raccontato in questa visione è la Madonna? Allora io sono dura su questa faccenda, poi mi spiego meglio spero, ma vi dico in prima battuta no, non perché non lo sia, poi lo spiego, ma perché se noi pensiamo che questa donna della visione è la Madonna, ancora una volta diciamo ok, allora questa roba qua, sta battaglia col drago, il partorire Gesù, tutte le immagini, funziona, ma non c'entra niente con noi, no? L'ha già fatta Maria, fine della faccenda. Allora vedremo dopo che la tradizione cristiana ha attribuito questa immagine a Maria, ma per un motivo molto serio, perché Maria è vissuta dalla tradizione cristiana come la figura in qualche modo anticipativa di tutto ciò che succede a coloro che sono obbedienti alla sequela del Cristo. Maria è l'anticipazione, l'icona del cristiano e della Chiesa, no? Cioè è l'immagine di come un cristiano obbediente alla sequela di Cristo che fa del suo meglio, diventa, no? Non è Maria in quanto lei, che è successo a lei 2000 anni fa e a noi non succede più, è l'icona, l'immagine, l'esempio, ma proprio l'esempio nel senso di esercizio, no? Allora, sostituire ai puntini la forma declinata del verbo, esempio, e c'è una frase con i puntini è stampato già il verbo e tu sai che dopo in ogni frase devi fare così, eh? Allora è l'esempio, non in senso morale ma in senso di tipologico, della vita credente. Dunque certo che in un certo senso è Maria, no? Certo anche che qui c'è ciascuno di noi, non è Maria come un privilegio suo che riguarda lei e in cui noi non c'entriamo, perché non dovendo partorire Gesù non siamo minacciati dal drago. Riesco a spiegarmi? E allora, cosa si dice qua? Che visione è questa qua? Anche qui la dico col linguaggio del Novecento, la taglio corta, ma pensatela in questa chiave. Se è vero quanto detto prima circa l'obbedienza, questa è il ritratto realistico della nostra esistenza. Passiamo una vita a cercare di partorire noi stessi, a partorire il nostro figlio maschio, cioè la verità dell'immagine di Dio che è in noi. Passiamo una vita nelle doglie, nel travaglio del parto, cercando di partorire la nostra novità. E la storia tutta intera, non solo noi come singoli, la storia è tutto il tempo in cui si partorisce la nostra verità. E c'è questa fatica che è contornata di 12 stelle della luna sotto i piedi, cioè tutto il cosmo, il maschile e il femminile secondo l'immagine archetipica, tutto il cosmo è intorno a questa fatica, esattamente come quando Paolo dice la creazione geme e soffre in attesa di. Guardate che io personalmente trovo che questa faccenda è una delle robe più moderne, più chiare, più evidenti, non so, più semplici che ci siano al mondo. Chi di noi non ha mai provato, con più di 15 anni, cioè entrato in età giovanile e poi adulta, la fatica di costruire un pezzo di sé nuovo e il morso di un dragone interno, di una parte di sé che voleva divorare questa novità, che si chiamasse paura, insicurezza, dubbio, incertezza, comunque si chiamavano. Ognuno di noi ha dentro un dragone che in genere combatte molto duramente ogni volta che tentiamo di partorire qualcosa di nuovo, che ci fa venire tutti i dubbi di questo mondo, tutta l'ansia di questo mondo, no? Normalmente cosa succede? Che ci facciamo un periodo terrificante e poi quando facciamo l'ultimo sforzo e la novità si vede, diventa un gesto reale, qualsiasi esso sia, piccolo o grande, uno dice, vabbè, tutto qua. Cioè, ma che trip che mi ero fatto, no? Ma non è che era un trip che mi ero fatto, no? C'è una parte di noi che è un drago rosso. Apro una parentesi, per me ad esempio è diventato molto consolatorio quando mi parte l'ansia o la paura su alcune cose, fermarmi un attimo e dire, ah bene, buongiorno signor drago rosso, come stai? Cioè è una chiave di lettura al di là del discorso spirituale credente, che se uno comincia un po' a applicarla è anche un'immagine che ti aiuta molto, no? Perché se quando ti parte l'ansia tu te lo immagini come Grisù dei fumetti, improvvisamente non è più così seria quest'ansia, è un piccolo draghetto che sputa un po' di fiamme, ma vabbè, insomma, mica lo vorrai prendere così sul serio. Chiusa parentesi. Allora c'è questo drago, ed è chiaro che qui l'immagine forte è che ciò che siamo chiamati a partorire è il nostro figlio maschio, eh? In una cultura patriarcale il figlio maschio non è un figlio qualsiasi, no? È il primogenito, il figlio di Dio, no? Noi come figli di Dio, come quell'immagine di Dio che è stata posta in noi nella creazione, la storia come tutta intera figlia di Dio, no? Quando io dico tra l'altro questa interpretazione, guardate che per un lettore ebreo questa cosa era molto chiara. In tutto l'Antico Testamento Dio è la parte maschile e Israele, il suo popolo, è sempre la terra, la donna e la figura femminile, no? Qui è una donna, cioè a noi ci scatta subito Maria, ma è molto chiaro che l'immagine è lo sposalizio di Dio con la storia. Questa è... No, adesso su Cielo e Terra ci arriviamo, perché qui è un gioco particolare in Giovanni la faccenda di Cielo e Terra. Allora, è molto chiaro che qui è la partnership di Dio, no? Ciò che Dio non è. Questa donna nel cielo, no? È ciò che Dio si è scelto, noi. Cielo e Terra. Tutta questa faccenda viene in cielo per adesso. Poi la donna... appare il drago che con la coda trascina giù un terzo delle stelle, no? Non solo minaccia la donna e il suo figlio, ma scombina l'equilibrio di tutto il cosmo che stava intorno alla testa della donna e sotto i suoi piedi a reggerla in questa fatica, no? Tutto l'esterno a noi, secondo il disegno di Dio, sta a reggerci, cioè la testa e sotto i piedi, cioè non è una roba poetica, la tiene su, e la tiene appesa, cioè l'esterno è fatto per aiutarci nella nostra fatica, le cose, il mondo, le cose materiali, eccetera. Arriva sto dragaccio che con una codata butta giù un terzo delle stelle, cioè scompina questo equilibrio, no? E quindi l'esterno, per esempio, ci diventa nemico, la differenza ci diventa conflittuale. Riesco a spiegarmi? Non capisco se le facce sono sconvolte o perplesse, non so, vabbè. E allora, e la donna partorisce, ce la fa, attenzione, questo passaggio è fondamentale, partorisce e il figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Questa è l'immagine, la donna ce la fa nel suo travaglio del parto, ma il figlio non è ancora disponibile, no? Non va con lei sulla terra, non diventa storia, viene conservato da Dio. Aperto parentesi, questa è un'altra bella immagine consolatoria. Quando ci parte l'ansia, pensate che, come dice Paolo, la nostra vita è nascosta in Dio. Cioè che tutta la fatica che stiamo facendo per partorire il nuovo dentro di noi è già conservata da Dio, al riparo da qualsiasi cosa, non può andare perduta. Possiamo non averla disponibile, possiamo confonderci un po', possiamo metterci un po' di tempo a trovarla, possiamo fare un po' di fatica esagerata, ma questo parto è in cielo già avvenuto e Dio conserva, fu rapito verso il trono di Dio questo figlio. Il nostro piccolo nuovo sta già nel grembo di Dio. E la donna fugge nel deserto. Allora, qui c'è questa faccenda del gioco tra cielo e terra, no? Nell'Apocalisse è molto chiaro, da tutte le vicende prima, delle visioni, eccetera, vi risparmio i motivi, pigliatelo per buono risultato, che come dire, il cielo è il film di Dio, la terra è il tempo della storia, cioè nel cielo si vede le cose come Dio le ha pensate, nella terra si vede quello che noi vediamo. Allora, c'è questo film, il segno, l'intervento di Dio che appare è l'umanità retta da tutto l'esterno, partorisce la propria novità e questa novità è custodita da Dio e non può andare perduta, ma c'è un drago che confonde l'esterno e minaccia la novità, minaccia la donna. Il demonio si arrabbia sempre contro tutte le nostre opere di bene, pianta delle codate, dei colpi di coda terrificanti, perché è molto impaurito che l'umanità riesca a partorire la propria novità secondo Dio. E poi la donna fugge nel deserto. Per gli ascoltatori ebraici il deserto è un'immagine molto chiara, il deserto è il luogo dell'ambiguità, del grande bene e del grande male, del fidanzamento con Dio, della salvezza già sperimentata, del passaggio del Mar Rosso avvenuto, ma anche del dubbio, della paura, del tentare Dio, dell'idolatria. Il deserto è il tempo pericoloso e ambivalente. Ed è quello che si vede. Che cosa vediamo noi? La grande ambivalenza della storia. momenti, luoghi, tempi di grande tenerezza, di grande lucidità, di grande intuizione, di un desiderio riconosciuto, di un Dio visto quasi, sperimentato, e tempi di grande oscurità, di dubbio, di idolatria, di confusione, di paura, di ma non erano meglio le cipolle d'Egitto? Ma in fondo la schiavitù non era così male, eh? Di forse tutta sta fatica per il nuovo, ma insomma magari il vecchio andava bene. Questo è quello che si vede, questo è quello che accade sulla terra. Ma in questa terra è bellissimo perché Dio ha preparato un rifugio per la donna. Cioè, è come, ricordate il racconto di Genesi che avevamo letto varie volte, in cui l'uomo pecca, ha vergogna di essere nudo, Dio dice chi ti ha detto che eri nudo, e poi il capitolo si conclude dicendo che Dio gli cucì delle vesti di pelli. C'è quel versetto tenerissimo in cui Dio dice: non ha senso che abbiate vergogna, non c'è niente di male, avete fatto tutto un casino, ma alla fine prende sul serio l'umanità per così com'è, dunque se hanno vergogna gli fa due vestitini e non se ne parli più, che così stanno un po' calmi, no? E qui lo stesso, no? Dio ha già un disegno che è bellissimo, il custodisce già il nuovo, è già tutto pronto, ma quando la donna è nel deserto ed è nel pieno dell'ambiguità e non sa bene che cosa le succederà, Dio comunque prepara anche nel deserto un rifugio. Riesco a darvi la figura di questa faccenda. Dunque, noi abbiamo un nuovo custodito presso Dio, la fatica e il travaglio del parto, ma la certezza che da qualche parte, ed è chiaro qual è la parte, c'è un rifugio anche nella storia, che pure resta ambigua. E allora però torniamo al cielo, c'è questa zoomata, si vede che la donna va nel deserto, nel tempo dell'ambiguità, si tornerà su questo, ma Giovanni vuole descriverci fino al fondo la storia del cielo. Allora la donna ha partorito, il figlio è stato rapito verso il trono di Dio, scoppiò quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, e il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalsero. E non ci fu più posto per essi in cielo. Il finale è chiaro. Nel disegno di Dio la guerra c'è, non è che non c'è. La guerra c'è, ma non prevalsero. E non c'è più posto per questo male. La guerra c'è e noi questo ormai lo capiamo, spero bene, dopo tutte queste sette lezioni. Ma l'esito è chiaro. Non c'è più posto. Solo che c'è una bella fregatura. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra. E cioè, ciò che è chiaro nel cielo fa sì che sulla terra si trova la donna e il serpente. La grande battaglia si combatte sulla terra. O se volete, traducendolo in termini del Novecento, la storia ci è data per avere il tempo di riconoscere e partorire la nostra novità e di combattere anche noi la nostra battaglia insieme agli angeli, di metterci dalla parte giusta nella battaglia. E dato che ogni tanto ci confondiamo, Dio prolunga la battaglia sempre con la garanzia che il nuovo è già custodito da Dio, che gli angeli hanno già sconfitto il demonio, cioè non c'è possibilità di perdere, ma da un paio di altre vite per fare durare di più il videogioco, perché finalmente capiamo da che parte ci dobbiamo mettere, perché uno ci mette quell'attimo. Allora, se poi finisce che tu ti trovi dalla parte di quelli che hanno perso, è una fregatura. Allora prolunga il gioco perché tu, a forza di gironzolare, partorisca il tuo nuovo e ti metta dalla parte di Michele e dei suoi angeli. Quando sei lì, perfetto, stop it, ok, finito, game over. Riesco a spiegarmi? Allora si ode in cielo il grande inno della vittoria. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio. Lo leggo così com'è perché credo che con questa chiave di lettura si capisce benissimo. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Non c'è più accusa. L'accusa è il demonio, Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Il richiamo qui è all'obbedienza di Cristo fino alla morte. Cioè qui bisogna prendere sul serio, no? Quello che ci dice questo inno di vittoria è che con queste carte truccate, con la garanzia che c'è una vittoria, ma la storia, la nostra storia personale, la storia di tutta l'umanità, è una cosa seria. Bisogna davvero decidere da che parte mettersi. Non è tutto uguale. E non si può dire, ma sì, in fondo non ho ucciso nessuno, non ho fatto proprio delle cose tremende, no? Non è questa la questione. La questione è quale obbedienza al tuo profondo desiderio riesci a giocare, no? E quale capacità di partorire la novità tua e di tutta la storia. Perché questa è la testimonianza del martirio. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è stato precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. È carino, no? C'è questa cosa che è una vittoria gigantesca ma non soddisfacente. Funziona come esattamente funziona la storia. Parlavo all'inizio dell'insoddisfazione radicale, no? Perché tutto ciò che si deve compiere si compierà poi, no? Con la Gerusalemme celeste e con il ritorno di Cristo, ma e poi vedete i versetti seguenti. Ora, quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei ed esservi nutrita. E poi il servente vomita acqua e la terra si apre e inghiotte l'acqua, no? Allora è molto chiaro che siamo partiti da Genesi e che questa è tutta la storia di Israele, no? Le due ali di aquila sono la legge e i profeti, no? Che portano la donna, cioè la storia ha bisogno di essere rinforzata. Dio ha creato, ma come dire, deve stare dietro a sta faccenda, perché se no, no? E allora c'è il dono della legge dei profeti per essere condotta al rifugio, no? E c'è questa immagine bellissima che è, come dire, l'esodo al contrario, no? Il passaggio del Mar Rosso, c'è un mare che si apre e passano all'asciutto, no? Qua c'è un serpente che vomita acqua, che può travolgere, la terra si apre e inghiotte l'acqua, no? E però la donna sta sempre all'asciutto, l'esito è sempre lo stesso, no? L'augurio pasquale degli ebrei Ashkenaziti che dice che quando nel giorno di Pesach si dicono anche quest'anno passeremo all'asciutto, è di una bellezza notevole, notevole. Anche quest'anno passeremo all'asciutto. Che si tratti di uscire dalla schiavitù, che si tratti di sfuggire al drago che minaccia la nostra novità. E allora è chiaro che questa è tutta la storia di Israele che Giovanni offre, no? E che dice, ok, il disegno di Dio era uno, la battaglia si è spostata sulla terra, perché Dio riconosce la soggettività della storia, perché la storia è una cosa seria, perché noi abbiamo da prendere parte a questa battaglia, e dunque bisogna un po' dare una mano a questa storia, barare un altro po'. Le ali di aquila, legge e profeti, ci conducono al rifugio, e la terra si apre per farci passare all'asciutto anche quest'anno, e il drago si incavola da morire, si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza. E tutti abbiamo nelle orecchie quel versetto che si legge nella lettura di Compieta, no? Il diavolo come leone ruggente, fate vigilate, perché il diavolo come leone ruggente si aggira cercando chi divorare, eh? E si fermò sulla spiaggia del mare, che è le colonne d'Ercole. Per gli israeliti dicevano una bella diffidenza dell'acqua, no? È la fine del mondo, cioè gira dappertutto, fin dove c'è qualcosa lui arriva, non c'è nessun luogo sicuro, no? Poi segue, come dire, il capitolo 13, vi dicevo, che in cui il drago si è talmente infuriato che passa il suo potere alle due bestie, eh? Cioè si storicizza sempre di più questa battaglia, no? Perde i suoi connotati di battaglia del cielo, sempre più progressivamente diventa la battaglia della terra, ma questo per adesso lo lasciamo, no? Mi interessava arrivare fino qui, no? Farvi vedere questa grande visione come conclusione di tutta la riflessione che abbiamo fatto, no? mi pare che, come dire, nel percorso che abbiamo visto abbiamo fatto un po' più di amicizia con questi termini di conflitto e violenza, no? Abbiamo in qualche modo capito che c'è una potenza grande, no, in questi termini, che non è necessariamente solo una potenza negativa, no? Che c'è una forza, un'energia vitale da salvaguardare, ma si tratta di, e poi abbiamo visto un po' come c'è una violenza del regno, no? Cioè come l'annuncio di Cristo ha una potenza forte che non è riducibile a qualcosa di melenso, di così alla buona, no? C'è una radicalità, no? Allora questa visione mi sembra che ci dica sostanzialmente due cose, no? La storia ci è data per avere il tempo di decidere da che parte ci mettiamo, e come ha sempre insegnato la tradizione, per esempio nella liturgia funebre noi chiediamo che i santi e gli angeli accolgano in paradiso, no? Si tratta di mettersi dalla parte delle schiere angeliche, che sono quelli che vincono. Partorirsi all'obbedienza come figli di Dio nell'ambiguità della storia, questo vuol dire mettersi da parte delle schiere angeliche, generare in sé continuamente la novità dell'essere figli di Dio in mezzo all'ambiguità, al deserto che la storia è, come singoli e come mondo, no? Non c'è uno stato del mondo che sia fuori dal deserto secondo questa visione di Giovanni. C'è un rifugio, e forse il trucco per riuscire a abitare la propria storia così è avere coraggio e fiato a sufficienza e comprendere dov'è questo rifugio a cui le due ali di aquila, la legge e i profeti ci conducono, questo rifugio che è costruito per essere, perché siamo nutriti, non è caso. Nella parte finale dell'Apocalisse, capitolo 20-21, così si dice che quando il Signore torna, dice: ecco, sto alla porta e busso, no? Se viene qualcuno che mi apre, io entrerò e mangeremo insieme, no? C'è questo tema dell'essere nutriti, dell'avere forza, no? Per questa battaglia che la storia è, no? E allora forse potremmo, come dire, senza troppo sforzo di fantasia, ma con abbastanza realismo, sapere, scoprire che il grande rifugio è l'Eucaristia, no? Che è questo luogo di nutrimento, e forse qui dovremmo cominciare, per credo per l'ennesima volta nella nostra vita, da quando in seconda elementare abbiamo fatto la prima comunione, a chiederci seriamente che cos'è l'Eucaristia, no? A ricominciare a chiedercelo da qui, partendo da qui, non come ce lo siamo chiesti in seconda elementare, no? E forse come ce lo siamo chiesti a 15 anni, quando per la prima volta mi ha detto: io non vado più a messa, ma no, io mi rompo, eh? E forse non come ce lo siamo chiesto a 25, quando abbiamo detto: ma l'importante sono le letture, devo riflettere e meditare. Forse bisogna per ancora una volta chiedersi che cos'è l'Eucaristia, come il grande rifugio nella situazione agonica della storia, no? In questa grande battaglia che si combatte in terra e non più in cielo. E che tipo di rifugio è? E forse questo potrebbe essere, per esempio, un buon tema per il prossimo anno. E, ecco, mi fermerei qui. Personalmente trovo l'Apocalisse molto bella, se volete leggerla provateci, e almeno con questi pochi criteri di lettura almeno alcune parti si capiscono, cioè si vedono un po' di più.